manuale d'Europa.
Sabato 2 maggio, buongiorno da Michele Cucuzza
e Tiziana Di Simone, ancora una volta insieme per capire come funziona l'Europa.
Eh sì, perché molto di quello che l'Europa offre è ancora in realtà sconosciuto o quasi, insomma.
La scorsa settimana abbiamo accennato a un servizio, quello di Europe Direct, un centro di informazioni pratiche sull'Unione Europea al quale potete rivolgervi sia via telefono che tramite un messaggio di posta elettronica.
Infatti basta digitare appunto Europe Direct o Europe Direct, insomma, su internet per trovare numero e indirizzi. Anche noi abbiamo provato a telefonare.
Benvenuta a Euro Direct, il servizio di informazione generale dell'Unione Europea. Per continuare in italiano, prima 1.
Welcome to Europe Direct, the General Information Service of the European Union. Continue in English.
Ecco, questo qua appunto è il benvenuto in 5 lingue del centro di Europe Direct. Tiziana ha anche girato la domanda da manuale di oggi a Europe Direct. Ascoltiamo.
Buongiorno, ho un amico che ha trovato lavoro a Malta in un'azienda maltese, non un'azienda italiana. Vuole sapere che cosa succederà per i suoi versamenti pensionistici.
In realtà li mantiene tutti. C'è un sistema di coordinamento e i contributi versati in Italia rimangono in Italia e quelli versati in Malta rimangono a Malta. Quando vorrà andare in pensione dovrà riempire un formulario europeo se decide di andare in pensione in Malta per informare le autorità maltesi che lui ha lavorato in Italia e così fanno un calcolo, gli danno la parte lavorata in Italia e la parte lavorata in Malta.
Quindi restano due sistemi diversi, quello che ha pagato qui fino adesso rimane qui in Italia.
Sì.
Gli anni che trascorrerà, non so quanti, a Malta,
sì,
li pagherà a Malta, così nel sistema,
sì,
e poi dopo vengono ricongiunti, verranno ricongiunti.
Sì, effettivamente è così. Sono tutti sistemi diversi, diciamo, non esiste un sistema unico pensionistico oppure dei contributi in Europa, però c'è il coordinamento. In realtà nel momento in cui lui lavora fisicamente a Malta per un'azienda maltese, allora dipende dalla sicurezza sociale, dalla previdenza sociale maltese e quindi deve versare tutti i contributi in Malta.
Benissimo, io la ringrazio, adesso se ci sono altri dubbi vi ricontattiamo.
Sì, senza problemi.
Grazie mille, buon lavoro.
Buona giornata, salve.
Soddisfatta delle risposte.
Speriamo sia soddisfatto il nostro ascoltatore. È un servizio, come avete sentito, utile per i cittadini. L'operatore di Europe Direct ci ha risposto molto tranquillamente e ci ha dato le informazioni. E poi ovviamente si possono approfondire, magari lo faremo anche in altre puntate.
Questo, Michele, è appunto un esempio dell'Europa che vuole essere vicina ai cittadini. Ecco.
E allora perché non diventate anche voi uno dei 137.000 europei che l'hanno scorso hanno rivolto le loro domande appunto a Europe Direct.
Le domande più frequenti, come quella rivolta dal nostro ascoltatore e girata da Tiziana poco fa, riguardano il welfare, lo stato sociale, i trasferimenti per lavoro da un paese all'altro dell'Unione, il commercio, i viaggi e naturalmente la possibilità di studiare in uno dei paesi dell'Unione.
Ricordiamo che poi le risposte vi possono essere fornite sia al telefono che tramite appunto un messaggio di posta elettronica o una mail nella vostra lingua, cioè nella lingua nazionale.
Quindi l'Unione, lo ripetiamo, è anche un'opportunità e anche diritti. Ecco un altro esempio.
L'Unione Europea è impegnata nel riconoscimento delle qualifiche professionali allo scopo di permettere ai cittadini di lavorare in tutta l'Unione in maniera più agevole. Lo sapevate?
E questo è uno dei diritti che leggiamo sulla pubblicazione della Commissione Europea, poi ovviamente quello che riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali è un tema molto ampio e complesso, il quale sicuramente entreremo nelle prossime puntate, come abbiamo fatto anche questa settimana con Europe Direct.
Quiero que...
sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos, aquí todos estamos bajo el mismo sol.
Parliamo ora, manuale d'Europa, di un'iniziativa che compie un anno. Garanzia Giovani è un progetto europeo per l'occupazione dei ragazzi fino a 25 anni con finanziamenti dell'Unione Europea.
Un miliardo in più sui 5 iniziali è venuto questa settimana dall'approvazione di un regolamento a favore di questa iniziativa da parte del Parlamento Europeo. Ricordiamo che all'iniziativa non partecipano tutti i 28 paesi, ma soltanto una ventina.
Compresa l'Italia,
vero? Sanitaria, esatto.
Sì. Però Garanzia Giovani, vero Tiziana, non decolla, forse non è nemmeno questione di soldi.
Vediamo con Francesco Seghezzi, che è con noi ed è ricercatore del Centro Studi ADAPT, fondato 15 anni fa da Marco Biaggi, un po' come sta andando questa iniziativa Giovani. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, in un momento così delicato per la disoccupazione giovanile in Italia, ha raggiunto livelli sempre più sconfortanti, che cosa può fare Garanzia Giovani con questo miliardo in più in tutti i paesi partecipanti, non soltanto per l'Italia, che invece molto meno sono i finanziamenti, se non sbaglio 170 milioni?
Sì, sono 175 milioni di euro che si aggiungono al budget già precedentemente stanziato dall'Unione Europea, ma non è detto che sia questo il problema principale della Garanzia Giovani in Italia. Infatti sappiamo che sui 530.000 giovani iscritti fino adesso, soltanto 80.000 hanno ricevuto proposte concrete, quindi le proposte concrete effettuate sono largamente inferiori rispetto a quelle che potrebbero essere date con le risorse stanziate, quindi è più un problema di allocazione di queste risorse che di quantità.
Ci fa qualche esempio di impieghi offerti, come funziona un po' in pratica?
Allora, deve funzionare che una volta che il giovane si è iscritto, questo viene preso in carico da un centro per l'impiego che individua il suo profilo, il grado di difficoltà della sua situazione lavorativa e cerca di metterli in contatto con aziende che invece in questo momento stanno cercando lavoro. Il problema è che abbiamo visto che soprattutto le offerte di lavoro che le aziende in qualche modo diffondono non vengono molto vagliate da chi si occupa di questo portale e ci sono alcune offerte che sono del ridicolo. Per esempio una è la ricerca di una coppia di governanti per una casa i cui requisiti sono l'aver frequentato ambienti borghesi e nobiliari durante la gioventù.
Ma niente meno. Ma invece parliamo di cose serie, Seghezzi. C'è qualche paese dove Garanzia Giovani ha dato dei risultati?
Sì, allora, i paesi in cui i servizi per l'impiego e le politiche attive funzionavano già precedentemente stanno dando buoni risultati. Ad esempio la Finlandia, che è un paese che già dagli anni Ottanta aveva sviluppato politiche del lavoro che possiamo dire che sono state l'esempio da cui Garanzia Giovani è partita, sta funzionando, così come l'Austria e la Germania allo stesso modo.
Ecco, quindi lì perché ha funzionato meglio, insomma, funziona meglio Garanzia Giovani?
Allora, funziona per diversi motivi. Primo perché c'è un sistema di politica del lavoro che funziona. Da noi i centri per l'impiego storicamente intermediano percentuali intorno al 2-3% del lavoro in Italia, quindi andare a costruire un piano per l'occupazione su un sistema che già non è funzionante rischia di non portare risultati. Dall'altro lato è la scelta delle offerte. In Germania, in Austria si punta molto su apprendistati e tirocini, quindi quelle tipologie di contatto che possono aiutare un giovane ad entrare nel mercato del lavoro. Noi invece abbiamo soprattutto contratti a tempo determinato molto brevi per lavori che tendenzialmente non danno competenze.
Seghezzi, però comunque iniziativa Giovani, con Garanzia Giovani comunque era una sorta di speranza, soprattutto con la così alta disoccupazione giovanile. Dove bisognerebbe intervenire? Voi avete fatto anche delle proposte come centro studi.
Sì, è ancora una speranza secondo noi, rimane ancora una grandissima possibilità. Abbiamo ancora fino al 2017, quindi c'è tempo per migliorare. Abbiamo preparato un decalogo cui alcune proposte sono per esempio di costruire la struttura che gestisce la Garanzia Giovani, non deve essere una struttura pubblicistica centralizzata, ma come funziona in Germania per esempio, anche in Francia, creando un'alleanza tra i diversi attori che sono da un lato lo Stato, dall'altro i centri per l'impiego, dall'altro le agenzie per il lavoro, le parti sociali, coloro che conoscono veramente com'è il funzionamento del mercato del lavoro. Ad esempio migliorare l'utilizzo del portale, filtrando le offerte, non lasciando passare qualsiasi offerta che viene fatta. O l'ultima, aprire questo ormai ricchissimo portale pieno di giovani con le loro competenze generali alle imprese, in modo che un'impresa cerca può vedere tra tutti coloro che sono registrati al piano, individuare quello che più gli interessa e contattarli. In questo momento per problemi di privacy non è possibile, ad esempio.
C'è sempre un problema. Noi ringraziamo Francesco Seghezzi per essere stato con noi, ricercatore del Centro Studi ADAPT. Torneremo sicuramente su Garanzia.
Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
L'Italie seule a financé la mission Mare Nostrum. Il ne fut pas normal que d'avoir laissé au seul soin de l'Italie le financement de la mission Mare Nostrum.
Ecco, avete sentito il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, che per la prima volta davanti al Parlamento europeo, l'avrete anche sentito nei GR in questi giorni, ha dato ragione all'Italia sulla questione dei migranti e delle tragedie in mare. Ha detto che non doveva essere finanziata dalla sola Italia Mare Nostrum, e di conseguenza è per questo che è stato triplicato il budget della missione Triton, o Triton come dice Juncker. Insomma, l'Europa forse per la prima volta comincia ad assumere la questione dei migranti come un problema europeo. È importante, credo, anche segnalarlo e sottolinearlo qui a Manuale d'Europa.
E cambiamo argomento, passiamo di emergenza in emergenza a quella che mobilita il mondo e anche l'Europa, è quella dello spaventoso terremoto in Nepal.
We send humanitarian and civil protection experts to the crisis.
Quella che avete appena ascoltato è la voce di Christos Stiliades, cipriota, commissario europeo agli aiuti umanitari. È partito per il Nepal, ovviamente per portare la solidarietà e anche ovviamente testimoniarla dell'Unione Europea. Noi diamo il benvenuto a Marco Capurro, che è del centro di coordinamento di queste emergenze per l'Unione Europea, e questo centro sta contrastando la catastrofe. Buongiorno.
Buongiorno a voi tutti.
Buongiorno.
Allora, 3 milioni di euro stanziati dall'Unione Europea per questo disastroso terremoto non sono un po' troppo pochi?
Dunque, nelle prime ore subito dopo il terremoto l'Unione Europea ha mobilizzato i propri esperti che sono arrivati sul terreno, e insieme a loro sono arrivate le prime squadre di aiuti umanitari. Questo primo annuncio di 3 milioni stanziati è per coprire i primi bisogni in materia di beni di prima necessità, acqua, cibo, medicine, assistenza medica, eccetera. Oltre a questi, naturalmente, gli Stati membri dell'Unione Europea stanno contribuendo in maniera molto generosa con stanziamenti.
Quindi a parte, diciamo, con ognuno col suo bilancio, ecco, questo è giusto?
Corretto, corretto. Ognuno col proprio bilancio. In totale finora abbiamo raggiunto circa 35 milioni di euro.
Ecco, ma al di là dei fondi, che naturalmente man mano immaginiamo e ci auguriamo aumenteranno, ecco, su cosa punta in particolare l'Unione Europea per dare aiuti, per portare insomma un aiuto concreto?
Visto che anche lì il commissario, tra l'altro, Stiliades.
Confermo, il commissario è partito insieme al sottosegretario delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e gli aiuti umanitari, Valery Amos, per esprimere la solidarietà europea nei confronti del Nepal. Quindi, oltre agli aiuti di cui parlavamo, la presenza dell'Unione Europea in Nepal si concretizza anche in un impegno importante che è stato confermato anche recentemente, di oltre 360 milioni di euro per lo sviluppo del medio e lungo termine.
Ecco, che cos'è? Come funziona il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea? Viene in mente, naturalmente, per assonanza immediatamente, anche se là si tratta di una tragedia terribile.
Dunque, il meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea è un sistema di coordinamento relativamente recente, adottato e messo in pratica 2 anni fa, che consente fondamentalmente il coordinamento degli aiuti materiali e di squadre specializzate nella ricerca e nel soccorso messe a disposizione dagli Stati membri per tragedie di questo tipo.
Come si attiva questo meccanismo?
C'è un centro di crisi stabilito qui a Bruxelles presso la nostra direzione generale, che è in contatto con i meccanismi di protezione civile dei singoli Stati membri. Al momento in cui succede una grande crisi, come in gran parte dei casi un terremoto, gli Stati membri di protezione civile si mettono in collegamento con il centro di crisi e danno la loro disponibilità a inviare mezzi e soccorsi. Il centro di crisi coordina il tutto e si occupa della logistica e dei trasporti, coordinando l'arrivo.
Questo, mi scusi, Capurro, stiamo parlando in questo caso, facendo gli scongiuri, di un'emergenza interna all'Unione Europea, se non ho capito male.
Il meccanismo funziona sia per crisi interne sia per crisi esterne.
Allora ringraziamo Marco Capurro del Centro di Coordinamento dell'Emergenza della Commissione Europea per essere stato con noi. Buona giornata.
Ricordiamo che per aiutare le popolazioni del Nepal colpite dal terremoto si può sostenere l'UNICEF e il WFP, che è il Programma Alimentare Mondiale, fino al 10 maggio. Potete donare un euro con un SMS al 45596 da cellulare TIM, Vodafone, Wind 3, Poste Mobile e da Coop Voce.
Oppure potete donare 2 euro sempre al numero 45596 chiamando da rete fissa. Questo è l'appello che ovviamente rilanciamo a tutti i nostri ascoltatori, a tutti gli ascoltatori di Radio 1, di Manuale d'Europa. Ricordiamo la mail.
Siamo arrivati sì alla conclusione. Mandateci le vostre domande da Manuale, come sempre, oppure i suggerimenti per gli argomenti che vorreste che trattassimo. Manuale d'Europa. europa@rai.it.
Il podcast per riascoltarci, manualedeuropa.rai.it.
Ringraziamo Anna Notariello, in redazione Cecilia Mosetti.
Per la collaborazione tecnica Stefano Catini e in regia Luca Bernardini.
E ora la linea va al GR. Noi ci ritroviamo qui domani mattina, come sempre, alle 6.40 circa.
A domani con Tiziana Di Simone e Michele Cucuzza, GR1.